Ciao, buonasera, buon pomeriggio, vabbè, comincia una nuova puntata delle pulci nelle orecchie senza la supervisione della Masta, speriamo che vada tutto bene, sigla.
La nostra vita era governata dalla finzione. Cercavamo di vivere nelle crepe che si aprivano tra quella stanza dove ci sentivamo protette come in un bozzolo e il mondo del censore, popolato di streghe e spiriti maligni. Quale di questi mondi era il più reale? A quale dei due appartenevamo davvero? Non lo sapevamo più. Forse l'unico modo per scoprire la verità era proprio quello che avevamo scelto, metterli al confronto, servendoci della fantasia e afferrare così il nostro punto di vista, la nostra identità. Questa frase è tratta dal libro Leggere Lolita a Teheran, con cui ho deciso di iniziare il discorso sulla condizione delle donne in Iran, perché mette l'accento su concetti come l'identità e la finzione, che, come vedrete, sono estremamente fondamentali. Per comprendere la condizione delle donne in Iran, ritengo opportuno conoscere le leggi che devono subire queste donne. Dato che è impensabile poterle elencare tutte, ve ne cito alcune per darvi un'idea. Le città iraniane, in ogni luogo, vengono pattugliate da miliziani armati, il cui compito è quello di accertarsi che le donne si vestano in maniera consona, il che vuol dire che il colore del cappotto deve essere consono, la lunghezza della veste deve essere quella dettata dal regime, la pesantezza del velo, la forma delle scarpe, il contenuto della borsa, la forma e le dimensioni degli anelli. In tempi di bombardamenti si raccomanda alle donne di vestirsi in maniera consona quando vanno a dormire, così se il loro palazzo fosse stato colpito, se viene colpito, non sarebbero rimaste esposte agli sguardi estranei in modo indecente. Le donne non si devono truccare, non si devono mostrare in pubblico in compagnia di uomini che non siano i loro rispettivi padri, fratelli o mariti. E per vedere se tutto ciò viene seguito alla lettera, vi sono delle vere e proprie perquisizioni all'interno, per esempio, dell'università. E queste perquisizioni fatte da alcune guardiane, attraverso palpeggiamenti, testamenti e strizzamenti non desiderati, si possono trasformare in vere e proprie molestie. Se le donne decidono di prendere l'autobus, devono salire dalla porta posteriore e mettersi nelle file destinate appunto alle donne. Però, cosa strana, nei taxi, che accettano fino a 5 passeggeri, uomini e donne, viaggiano pigiati come sardine. dove non poche donne hanno subito molestie da parte di uomini. Alle donne è proibito cantare, poiché la voce femminile, come i capelli, sono in grado di suscitare il desiderio femminile e quindi vanno tenuti nascosti. Nicole dice che è assurdo. Condivido. Alle donne l'età minima per sposarsi si è abbassata dai 18 ai 9 anni, secondo la Sharia, però il matrimonio è comunque scelto dalla famiglia. Le violenze fisiche e mentali che le donne subiscono all'interno del matrimonio spesso non sono ritenute dai giudici motivo sufficiente per concedere il divorzio, ed anzi, a volte il giudice cerca di incolpare la moglie per le botte prese dal marito e le ordina di riflettere su che cosa possa aver fatto per dispiacergli così tanto. In caso di divorzio, la custodia dei figli però va sempre al padre. Per le adulte e le prostitute è prevista la lapidazione. Per lapidazione qui vorrei spendere 2 secondi per descrivere che cos'è la lapidazione, perché molte di noi non hanno ben chiaro come avviene la lapidazione. Allora, una donna viene sotterrata quasi fino alle spalle, lasciando le spalle, diciamo, poche spalle e proprio la testa, in modo tale che lei non si può coprire dai sassi. I sassi vengono scelti in base alla loro grandezza, non troppo piccoli perché potrebbero ferire ma non uccidere, né troppo grandi perché potrebbero uccidere ma non ferire, quindi uccidere troppo velocemente. E questi sassi vengono lanciati dagli stessi abitanti dei villaggi, del villaggio di cui questa donna appartiene, quindi anche dalla stessa famiglia. E in prima fila troviamo i bambini, perché questa è un'esecuzione che serve appunto per insegnare ai bambini. E quindi questo lo trovo atroce, perché è come se tutta la comunità avesse in un certo senso colpevolizzato quella donna. L'adulterio non deve essere provato appunto per quanto riguarda il discorso delle adulte. Abbiamo detto che c'è la lapidazione, però l'adulterio non deve essere per forza provato. Basta anche un sospetto per venire uccise. Infatti così è successo in Turchia, dove recentemente una donna è stata trovata in fin di vita in un campo con il naso e le orecchie tagliate e accoltellata all'addome, proprio perché sospettata dalla famiglia di avere una relazione extraconiugale. Va detto però, e questa diciamo è una nota positiva, che la Turchia ha eliminato l'attenuante della grave provocazione ed ha equiparato la responsabilità dei mandanti a quella degli esecutori, dato che spesso le famiglie sono solite affidare questo compito, quindi quello di uccidere la donna, ai membri minori della famiglia perché sono imputabili. Comunque tutti i reati che vi ho appena elencato sono spesso considerati come crimini contro la morale. Le donne che disobbediscono a queste regole vengono caricate a forza nelle auto della polizia, portate in prigione ed umiliate, con azioni rituali, quale per esempio è la visita ostetrica forzata, quindi la donna non ha scelta, perché questa visita serve per accertarsi della verginità della donna. Una visita che vi sottolineo può essere ripetuta più volte e può avvenire anche di fronte agli stessi studenti della ginecologa, cioè tu puoi essere visitata all'interno di una lezione dove la ginecologa appunto sta spiegando ai propri studenti, e questo lo trovo veramente disumano. Le donne successivamente subiscono un processo abbastanza sommario, nel corso delle quali sono costrette a firmare un documento in cui si dichiarano colpevoli di peccati mai commessi. Successivamente vengono frustate, si passa da 25 a 76 frustate, possono essere violentate, e questo è la spiegazione per cui vengono violentate. È orribile, perché se queste donne devono essere successivamente giustiziate, non possono essere vergini, perché se no andrebbero in paradiso, e questo...
No, non è neanche, è proprio la Sharia che vieta che non si possano ammazzare le vergini.
Ecco, sì,
perché sono pure.
Quindi questo è ancora peggio. E poi oppure vengono mutilate oppure giustiziate, però possono anche essere rilasciate dopo alcuni anni per buona condotta. Può capitare anche che per uscire le donne siano costrette a sposare il proprio carceriere. Questo è accaduto a Marina Nemat, una donna condannata per attività rivoluzionaria e condannata all'ergastolo. Va detto inoltre che poi appunto per poter sfuggire all'ergastolo è stata costretta a sposare il proprio carceriere. Va detto però che molte donne, se riescono a uscire dalla galera, molte ragazze, non avendo altre alternative valide, si sposano soltanto per dimostrare, questo la dice lunga, per dimostrare ai carcerieri e ai propri genitori che si sono ravvedute dal loro atteggiamento. Ora passiamo a una canzone e poi ritorniamo su una questione molto importante, qual è il velo e la moralità e la sessualità per le donne iraniane. Siamo ritornate. Allora, adesso parliamo di una questione che è abbastanza spinosa, che è quella del velo. Allora, inizialmente il velo è la testimonianza della fede della donna e portare l'ormino era una decisione, un suo atto volontario. Successivamente il vino viene imposto a tutte. E quindi, secondo me, è giusto chiedersi se tale velo è ormai privo di qualunque significato. Questa è un po' la domanda che mi pongo e mi sono sempre posta anche nel leggere questo libro. E ho cercato, a tale proposito, quindi non so darvi in realtà una risposta certa, non sono in grado di farlo, però possiamo insieme a voi, posso insieme a voi cercare di fare alcune riflessioni che possono portarci a trovare una risposta, o almeno a porci degli interrogativi. Allora, il velo è uno strumento di potere, questo va detto, perché decreta la vittoria della componente islamica, fondamentalmente del clero, la Sharia, e come tale trasforma la donna in simboli politici. Infatti, alcune donne hanno accettato all'inizio il velo per il bene dell'indipendenza dell'Iran, per sfidare la decadenza occidentale e per combattere gli imperialisti americani. Quindi è importante ricordare questo. Però nel libro ci sono numerose riflessioni su quanto il velo e l'identità della donna che lo indossa si fondino, e questo per me è uno dei punti fondamentali. E infatti nel libro molte ragazze si pongono delle domande che a noi possono sembrare scontate, ma per me sono, cioè, danno vita a veramente importanti riflessioni. Tipo, per esempio, senza velo che aspetto avrei avuto? Sarei stata la stessa? I miei gesti, il mio modo di camminare sarebbero cambiati? Gli altri mi avrebbero guardato in modo diverso? E questo sono domande importanti, perché noi non abbiamo l'idea, non sappiamo cosa si provi a camminare, a vivere coperte, quindi prive di quella di una parte della nostra identità che è l'aspetto fisico. Mi preme però ricordare che il velo è uno dei tanti accorgimenti, io li chiamo così, che una donna è costretta, volente o nolente, ad indossare per adeguarsi all'ideale di una donna musulmana dettato dall'ayatollah di turno. E quindi la donna è costretta a obliterare la sua identità per diventare il prodotto del sogno di qualcun altro. E questo è importante, perché questo è un punto che ci unisce alle donne musulmane, perché anche le donne occidentali sono il prodotto del sogno di qualcun altro, anche se molte non se ne rendono conto. È importante, ovviamente i modi sono diversi, questo va detto. Nel libro è evidente come da una parte ci siano però le donne per le quali la perdita della fede è una vera e propria paura, è una delle paure peggiori, viene paragonata alla morte, peggio della morte, e perché loro danno come spiegazioni perché si ritroverebbero in un mondo senza certezze, perché in fondo la fede ti dà delle certezze. E quindi loro accettano da una parte di portare il velo però come simbolo religioso, però lo rifiutano nello stesso tempo come simbolo del potere, mentre dall'altra parte abbiamo delle donne la cui fede ormai è stata messa così tante volte in discussione che la stanno per perdere, l'hanno persa, e quindi per loro il velo è soltanto una costrizione, è soltanto appunto il simbolo di un potere che però non è loro, in cui loro non si Ok. Non si ritrovano. Ok, allora quindi la cosa più importante, la domanda a cui appunto ci dobbiamo porre è: nell'imporre il velo a tutte le donne vi è ancora spazio per una libera scelta? Polly, tu che pensi?
No, assolutamente no, anche perché per quanto riguarda comunque la questione del velo come manovra politica, è importante ricordare che quando nacque il partito dei Fratelli Musulmani, loro diciamo, puntarono tra le varie cose, le varie teorie, chiamiamole così, le varie teorie politiche che fecero, c'era il fatto che comunque la donna doveva essere necessariamente subordinata all'uomo e sottomessa, perché l'emancipazione della donna sarebbe comportava necessariamente un'evoluzione nella società, quindi un processo di modernizzazione, quindi un avvicinamento al moderno inteso come Occidente, e quindi per rifiutare l'Occidente, tra proprio i primi punti, il primo punto fondamentale per non modernizzarsi è proprio quello di rendere la donna schiava
del marito. Quindi è proprio una manovra politica detta apertamente in realtà.
Infatti, proprio su questo discorso volevo parlare appunto 10 minuti proprio del rapporto tra moralità e sessualità all'interno del mondo musulmano, perché per me è importantissimo. Tali concetti si basano fondamentalmente su un'unica visione, ovvero che la donna musulmana è vista come una vergine immacolata e pura, che si conserva per il marito e unicamente per lui. L'umiltà è la sua forza. Partendo da questa visione della cultura, cioè della donna, capiamo come sia possibile che le donne musulmane poi ad un certo punto separino l'amore intellettuale o spirituale dal sesso. La questione del sesso, infatti, però non coinvolge, cioè il sesso visto come qualcosa di peccaminoso. E però questa idea in realtà non va a toccare solo le donne, in realtà è diffusa anche tra gli uomini. Però per gli uomini, infatti, gli uomini, un vero musulmano, non dovrebbe toccare né guardare negli occhi una namahan, ovvero una donna che non sia la sua moglie, sua madre o sua sorella. Però noi lo sappiamo, cioè gli uomini quindi si dovrebbero dividere tra o casti o peccaminosi, pervertiti. Però in realtà per gli uomini nel mondo musulmano c'è molta più libertà, li si riesce a giustificare molto più facilmente. La linea dura invece è soltanto per le donne, a cui è negato il diritto al piacere. Questo è un grande punto, è un punto fondamentale. Una donna, se non è infatti soddisfatta sessualmente dal marito, non è autorizzata a cercare altrove. Invece gli uomini in Iran, cioè in Iran vigeva una regola che a me fa accaponare la pelle, è una regola secondo cui gli uomini potevano avere, oltre le 4 mogli ufficiali, tutte le mogli, le mogli temporanee che volevano, il cui scopo era quello di soddisfare i desideri del marito quando le mogli ufficiali non erano in grado di farlo. Quindi all'uomo è dato il diritto al piacere e alla donna che è negato. Quindi un uomo può stipulare un contratto del genere, quindi un matrimonio temporaneo, per un periodo che va da 10 minuti ai 90 anni. 99 anni. Il piacere delle donne quindi è in realtà quello degli uomini, cioè in realtà è in funzione a quello degli uomini. Il rapporto dunque che la donna ha con il sesso è esclusivamente in funzione della gravidanza. Lei è un'incubatrice, in quanto il suo scopo è quello di partorire. E se poi, e questo è importante dirlo, perché la Sharia afferma che se la donna dovesse abortire a causa per esempio di un incidente, lei è costretta a risarcire i parenti del feto morto con una multa di 20.000 daran, che è la moneta locale, e questa è un'ammenda che appunto è stabilita dalla Sharia, e questo è accaduto il 7 maggio del 2009 a Dubai, quindi è una cosa recente.
Volevo spendere due parole per quanto riguarda il matrimonio a tempo, perché diciamo che è un po' contraddittoria, è un po' no, controversa diciamo la situazione, perché il matrimonio a tempo è da alcune parti accettato, da altre parti no, proprio perché in realtà è una forma di prostituzione, appunto, dove però essendo è una prostituzione diciamo un po' migliore della nostra, nel senso che dal momento in cui l'uomo sposa la donna è costretto a dargli una dote. La dote sarebbe una quantità di denaro che lei può ottenere anche in caso cioè di divorzio. Quindi in realtà la dote deve essere stabilita, non è come da noi che ti fermi, parlo io che abito praticamente in un posto dove le prostitute ci sono dalla mattina fino alla sera e il prezzo bene o male 20 euro bene o male, tanto penso sentito dire, e vabbè, lasciando stare la condizione delle prostitute qui, che vabbè sono tutte di colore, sfruttamento dalla camorra, quindi magari ne parleremo un altro giorno, però è importante dire che comunque questo legittima un po' di più la figura della donna, però proprio perché è una forma di prostituzione, la prostituzione non è accettata, non è legale, appunto, non va bene per quanto riguarda la Sharia, quindi alcune parti diciamo che sta scomparendo questo fenomeno del matrimonio a tempo. Ai tempi remoti quando c'era Maometto, eccetera, era una cosa abbastanza diffusa. Però, cioè, questo è il fatto, comunque sta scomparendo, non è più una cosa. Sono casi molto particolari.
Sì, e inoltre io, cioè io so, perché ho letto che il prezzo, diciamo, la dote, viene stabilita soprattutto anche rispetto, per esempio, all'età dell'uomo. Più
All'età della
vecchio
donna
è se
anche.
l'età, cioè, tipo lei ha 9 anni
E
e
lui
lui
ha
ha
40
40,
anni,
70 anni,
50
la dote
anni.
aumenta.
Sì.
Quindi in realtà è anche pedofilia.
In realtà è anche pedofilia, lasciando stare, vabbè, perché là c'è proprio una concezione diversa, le
Sì,
donne
a
si
9
sposano
anni già
molto
puoi
presto, sì,
sposarti.
alla prima mestruazione.
Infatti, vabbè.
Passiamo una canzone.
E poi parliamo
Per
proprio
quanto
appunto di
riguarda
altri. E
dell'omosessualità, di altro
di
appunto.
altri.
Un fiume giallo che ti porta via. È una tortura questa gelosia che fai pagare a me. Tu non sai.
Bene, siamo tornate. Adesso affrontiamo un nuovo argomento. Quanto il 30 maggio a Piazza Bellini alle ore 15 ci sarà il Pride, appunto il Gay Pride, e quindi volevamo parlare un po' dell'omosessualità. Io volevo leggere un momento, per quanto riguarda comunque la cancellazione dell'omosessualità dagli elenchi delle malattie mentali dall'APE e dall'ONSA. Per chiarire un po' la situazione, perché quando l'ho letta sono rimasta un attimo un po' sconvolta. Allora, nel 1973 l'autorevole American Psychiatry Association, l'APA praticamente, prese atto dell'assenza di prove scientifiche che giustificassero la precedente catalogazione dell'omosessualità come patologia psichiatrica, cancellandola dal suo elenco delle malattie mentali. La decisione arrivò solo dopo un sofferto dibattito che è durato decenni, aperto dalle ricerche di Evelyn Hooker, su soggetti non psichiatrici, soprattutto nel 1957, appunto, e accelerato da un'azione di contestazione da parte dei psichiatri vicini alle idee del neonato movimento di liberazione omosessuale. Allora, il capofila di questa battaglia fu lo stimato psichiatra che non era gay, Jude Marmon, autore di numerosi studi in materia di omosessualità, che sarebbe successivamente presidente dell'APA nel 1975-76. A tutto ciò va aggiunto il fatto che, contrariamente a quanto si crede, l'omosessualità non fu affatto cancellata in quanto tale dal manuale dell'APA, tant'è che fino al 1992 fu negata l'iscrizione alle persone dichiaratamente omosessuali all'APA. In un primo momento, infatti, dall'elenco fu depenata solo la cosiddetta omosessualità ego sintonica, ossia la condizione dell'omosessuale che accetta la propria tendenza e la vive con serenità. Viceversa, nell'elenco dell'APA rimase fino al 1987 l'omosessualità ego-distonica, ossia il caso della persona omosessuale che non si accetta come tale. A questa persona i terapeuti potevano continuare a proporre cure mirate all'orientamento eterosessuale. In questo secondo caso, l'omosessualità era stata inclusa il primo DSM, manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, fra i disturbi sociopatici e di personalità. Nel 1968 il DSM-2 la classificava come devianza sessuale insieme alla pedofilia, alla necrofilia, al feticismo e al transessualismo. Infine, nel 1974 fu eliminata l'omosessualità egosintonica dal DSM-3, ma vi fu aggiunta però l'omosessualità ego-distonica. Dal DSM, che fa testo in tutto il mondo, l'omosessualità ego-distonica sarebbe stata cancellata soltanto con decisione presa il 7 maggio del 1990, destinata ad entrare in vigore a partire con la promulgazione della nuova edizione del DSM-4 il 1 gennaio del 1994. Quindi è abbastanza recente come cosa. Io mi aspettavo che, ho sempre pensato che appunto gli anni erano quelli del 1974. In realtà scopro che solamente nel 1994 finalmente l'omosessualità è stata non è più considerata una malattia mentale o una devianza. È sconvolgente paragonare l'omosessualità alla pedofilia, alla necrofilia, cioè una cosa sconvolgente. Volevo spendere due parole anche per quanto riguarda gli stereotipi sull'omosessualità e sugli omosessuali, appunto, partendo da una riflessione di Luca Pierantoni tratte da gli atteggiamenti psicosociali verso l'omosessualità in maggio-aprile del 2000. Vi sarà capitato di sentir dire che gli uomini gay sono tutti stilisti, parrucchieri, arredatori o che le lesbiche sono tutte camioniste, metalmeccaniche, giocatrici di calcio. Sono alcuni degli stereotipi, dei luoghi comuni che esistono sull'omosessualità da cui bisogna partire per comprendere i fenomeni di esclusione sociale a cui sono sottoposte le persone omosessuali o chi venga ritenuto tale pur non essendolo. Gli stereotipi sono credenze tendenzialmente negative che portano a generalizzazioni rigide e indebite nei confronti di un determinato gruppo sociale. Gli stereotipi e i luoghi comuni che esistono sull'omosessualità sono importanti per comprendere comunque i fenomeni di distanza e di esclusione sociale a cui sono sottoposti non solo le persone omosessuali, ma anche appunto quelle persone che vengono definite tali nonostante non lo siano. Quindi le ricerche psicosociali che studiano l'atteggiamento delle persone verso gli omosessuali si trovano di fronte ad una prima difficoltà, in quanto la parola omosessuale già di per sé racchiude una prima forte stereotipizzazione, vale a dire che l'implicita declinazione al maschile. Il termine viene spesso interpretato per indicare i maschi omosessuali, anche se l'omosessualità in sé riguarda in uguale misura gli uomini e le donne, e le convinzioni stereotipiche sulle persone omosessuali sono numerose e varie. Nella maggior parte sono negative, anche se ve ne sono alcune considerate generalmente positive, come la sensibilità, l'intelligenza e il temperamento artistico. Gli stereotipi più comuni attribuiscono alle persone omosessuali caratteristiche dell'altro sesso, ovvero la non femminilità delle lesbiche viene riflessa in un insieme di credenze, ovvero le lesbiche non si truccano, non si curano, hanno i capelli corti, sono grasse, giocano a calcio, non sono materne, eccetera. Riguardo agli uomini gay, ad esempio, si crede che si vestano in maniera stravagante, che abbiano tratti fisici femminili, che amino la cucina, la casa e le cose futili, perché le cose futili sono delle donne, che non sopportano il dolore, eccetera, eccetera. Coerentemente con queste stereotipizzazioni, l'orientamento omosessuale è spesso associato a particolari scelte professionali. Ad esempio, gli uomini gay sono tutti stilisti, parrucchieri, arredatori, infermieri, mentre le lesbiche sono tutte camioniste, metalmeccaniche e giocatrici di calcio. La popolazione omosessuale in realtà mostra aspetti di grande diciamo che è un gruppo abbastanza variegato, perché se da una parte ci sono persone che hanno modi e apparenze atipici rispetto alle convinzioni sociali su ciò che è maschile o è femminile, dall'altra parte ci sono persone omosessuali che hanno atteggiamenti che sono consoni, diciamo, a questi pregiudizi. Vabbè, come tutte le cose in realtà. In base agli stereotipi, le persone omosessuali sono percepite come persone caratterizzate da tratti di personalità di isolamento sociale, quindi persone sole, insicure e deboli, o di devianza, quindi anticonformiste o anche trasgressive. In effetti, alcuni omosessuali possono vivere situazioni di grande disagio nel mondo interiore, diventando depressi, timidi, angosciati o assumendo un atteggiamento rivendicativo. Queste caratteristiche spesso però non hanno, cioè in realtà non hanno niente a che fare con l'omosessualità in sé, ma sono, e sottolineo, l'espressione delle strategie che la persona adotta per fronteggiare il contesto sociale percepito giustamente come poco accogliente e poco sicuro. Infine, un insieme di convinzioni stereotipiche riguarda le cause dell'omosessualità. Quindi spesso si crede che gli uomini abbiano una latente paura delle donne, mentre le lesbiche abbiano maturato un odio verso gli uomini. Oppure che le persone omosessuali siano diventate tali a causa di traumi infantili, di un desiderio dei genitori di avere figli dell'altro sesso, di un'educazione scorretta o di un rapporto disturbato con il padre o con la madre. Nessuna di queste teorie ha ricevuto però un'esaustiva dimostrazione da un punto di vista scientifico, cioè questo è da sottolineare. La loro origine popolare è testimoniata dal fatto che tali teorie contengono a volte elementi proprio di contraddizione. Ad esempio, si ritiene che gli uomini gay preferiscano gli uomini in seguito ad abusi di uomini adulti, e dall'altra parte però che non sono attratti dalle donne perché non sono stati traumatizzati, quindi diciamo è un po' contraddittorio come cosa, dovrebbero essere asessuali in realtà, se lo mettiamo così. Traumi da uomini e da donne dovrebbero essere asessuali. Una convinzione comune descrive le persone omosessuali come desiderose di corteggiare, circuire e convertire le persone eterosessuali all'omosessualità, come persone motivate da un'intenzione di proselitismo. Nella maggior parte dei casi la persona omosessualità cerca altre persone con il medesimo orientamento sessuale al fine di avere relazioni basate sulla reciprocità, e quindi non è interessata assolutamente a cambiare l'orientamento sessuale altrui, cioè nessuno cerca di convertire, state tranquilli. Analizzando la storia degli stereotipi di varie categorie sociali, ad esempio neri, ebrei, eccetera, alcuni studiosi hanno fatto notare che in molti casi si fa riferimento alle idee negativamente connotate di seduzione e di cattiva influenza. Uno stereotipo sull'omosessualità, infatti, particolarmente radicato nella nostra cultura, su cui vale la pena soffermarsi, è quello che vede l'omosessualità maschile associata alla pedofilia o alla molestia dei bambini. In questa prospettiva, le persone omosessuali sono descritte come minaccia a membri più vulnerabili della società, e quindi attivano un senso di pericolo e deprecazione sociale. Le ricerche in ambito clinico hanno dimostrato che la maggior parte degli abusi sessuali verso minori è compiuto da uomini adulti, in genere familiari o conoscenti, e lo sappiamo bene, e riguarda prevalentemente poi le bambine, quindi un uomo, cioè, vabbè, è una cosa impensabile. Anche quando l'abuso sessuale da parte degli uomini adulti è rivolto verso bambini maschi, è equivoco definirla molestia omosessuale, poiché implica che la persona che abusa abbia un orientamento omosessuale, non distinguendo tra il sesso della vittima e l'orientamento sessuale dell'abusante. Molti molestatori di bambine non hanno sviluppato capacità di relazioni mature con gli adulti, né con uomini né con donne, ma solo modalità di violenza e sopraffazione indifferenziate. Sono spesso persone che hanno, vabbè, storie di disagi mentali, trascorsi di vita di violenza. Anche se ci sono prove documentate che l'abuso infantile non ha in sé niente a che fare con l'orientamento sessuale delle persone adulte, lo stereotipo dell'omosessuale pedofilo continua indirettamente a influenzare negativamente l'opinione sull'omosessualità. Basti solo pensare ai dibattiti pubblici che ci sono stati sull'adeguatezza delle persone omosessuali ad insegnare nelle scuole. Detto questo, io passerei una canzone di caparezza, i veri uomini dovrebbero lavare i piatti.
Non sei un uomo, sei come un frate, chiedi perdono. Non sei un uomo, se fare mazzate non sei buono. Non sei un uomo, se tua moglie di te se ne fotte. Non sei un uomo, se, se non la gonfi di botte. Non sei un uomo, se non guidi le macchine grosse. Non sei un uomo, se non tiri due ganci alle giostre. Non sei un uomo, se hai paura di tornare in carcere. Non sei un uomo, sei un gay, se ti metti a piangere. Non sei un uomo.
E vabbè, una brutta fine.
Non sei un uomo.
E vabbè, una brutta fine.
Non sei un uomo se non hai la pancia sferica. Non sei un uomo senza abito buono alla domenica. Non sei un uomo se di notte non vai al bordello. Non sei un uomo se non ti tira il pisello. Non sei un uomo.
Siamo ritornate e volevo leggere una cosa appunto per offrire spunto di discussione per quanto riguarda l'omosessualità femminile. Allora, leggo. Il ruolo di genere o ruolo sessuale costituisce un insieme di caratteristiche culturalmente associate agli uomini e alle donne. Sulla base delle norme culturali ci si aspetta che gli individui si comportino in modi socialmente consoni con il loro sesso biologico, cioè che i maschi agiscano in modi percepiti come mascolini e le femmine in modi percepiti come femminili. L'insieme di caratteristiche che definiscono ciò che è appropriato per un maschio e ciò che è appropriato per una femmina è frutto di un insieme di comportamenti e aspetti di cui alcuni riguardano l'appartenenza fisica, i gesti e la personalità. Ogni comportamento quindi è tipicizzato per genere e le culture e le società definiscono e cambiano i criteri di appropriatezza. La formazione del ruolo di genere avviene generalmente in un periodo che va dai 3 ai 7 anni. Il ruolo sessuale può essere considerato come la prima forma di strutturazione dell'identità. Esso viene interiorizzato in base al sesso, all'età, alla posizione nella famiglia, attraverso i processi di identificazione che costituiscono i canali delle prime transazioni tra bambino e genitori. Il processo di sviluppo del ruolo sessuale avviene generalmente in un periodo che va dai 3 ai 7 anni, abbiamo detto, ed è molto complesso e coinvolge molte dimensioni del funzionamento della personalità ed include un insieme di molto grande di variabili. Nelle conversazioni di vita di ogni giorno, termini come maschile e femminile, maschiaccio e femminato sono usati per comunicare osservazioni relative al ruolo sessuale. L'utilizzo di queste espressioni derivate dal pensante condizionamento che gli stereotipi sessuali hanno nella nostra vita, e non di rado capita che questi termini significano cose differenti per persone differenti. Le caratteristiche e le peculiarità dei ruoli sessuali sono andati trasformandosi nel corso degli anni, ma permane l'importanza alle differenze dei ruoli, soprattutto durante la prima infanzia, periodo abbiamo detto appunto in cui si vanno formando. I ruoli non sono determinati biologicamente, ma sono scritti nelle condizioni ideologiche e sociali presenti nelle diverse culture. Attualmente nel nostro ambito socioculturale si riscontrano fenomeni nuovi legati al cambiamento dell'identità femminile, quindi con conseguenti mutamenti nel modo di rapportarsi all'interno della coppia, quindi emergono nuove richieste di parità e di interscambiabilità dei ruoli che rendono il modello maschile tradizionale anacronistico e impongono una revisione globale circa il modo di concepire la propria identità di genere. Dobbiamo dire che comunque l'omosessualità femminile, lo sottolineerei, che l'omosessualità femminile era guardata con più tolleranza, se non dalla scienza medica ma almeno dalla società, anche per l'alterità e di conseguenza l'inferiorità del genere femminile. Donne che si vestivano e si comportavano come uomini fino ad avere rapporti omosessuali con altre donne, facevano parte di un certo tipo di tradizione letteraria popolare nata nel mondo anglosassone più per rivendicare l'autonomia femminile che per parlare dei rapporti omosessuali in realtà. In un'epoca di donne che usavano il travestimento o uno pseudonimo maschile come provocazione per affermarsi in un'elite loro negata, così come quella appunto letteraria, e che finivano per venire considerate veri e propri uomini per l'intelligenza e per il talento. Quindi i rapporti tra donne non sempre si avvalevano del travestimento e della falsa identità delle due parti della coppia. Cioè, il problema è questo, l'omosessualità femminile viene vista in un certo senso, perché poi anche questo è un discorso abbastanza complesso, però viene vista, viene più tollerata sempre perché ci basiamo su una società fatta di uomini. Quindi la donna che è un oggetto sessuale, due donne restano sempre due oggetti sessuali e sono anche meglio per un uomo, quindi due donne sono proprio il sogno proibito di molti uomini, andare a letto con due donne, se due donne hanno un rapporto omosessuale l'uomo si eccita, quindi sempre perché la donna è un oggetto sessuale, quindi in realtà è come se si espropriasse proprio dal, cioè il rapporto omosessuale non è più fine a se stesso, cioè la donna non è che sta con una donna perché vuole stare con una donna, perché prova del piacere sessuale con una donna, perché ama quella donna, semplicemente una donna sta con una donna per far eccitare un uomo. E poi c'è da dire anche il fatto che comunque una donna che parlando prima appunto degli stereotipi, quindi si diventa più mascolina, viene vista in maniera più positiva rispetto ad un uomo che omosessuale, che invece è effeminato, appunto lo dice il termine. Perché? Perché un uomo che emula una donna come se si abbassasse a livello, cioè ad un livello inferiore, mentre una donna che cerca di assumere atteggiamenti mascolini, maschili, viene in un certo senso compresa, no? Perché lei cerca comunque di elevarsi, di raggiungere appunto, come diceva qui, l'intelligenza e il talento, cioè per affermare la propria intelligenza, il proprio talento, si deve assolutamente cercare di essere uomini. Quindi anche il discorso che facciamo l'altra volta, il fatto del lavoro, che il lavoro è come se fosse sempre legato, comunque una donna per lavorare deve spogliarsi dei panni di donna e diventare un uomo. Quindi questo è importante. E niente, sì.
Io volevo aggiungere una cosa. Quello che è importante per quanto riguarda il discorso dell'omosessualità femminile, che è un po' più, io non direi tollerata, in un certo senso io la noto, questo è il mio pensiero personale, quasi nascosta, perché notiamo bene anche nelle trasmissioni, per quanto riguarda tutti i mass media, quindi i mezzi di comunicazione più importanti, parlano esclusivamente, la maggior parte delle volte, di omosessualità, quindi di persone gay. I maschi, le lesbiche vengono veramente non considerate. Io trovo veramente difficoltà anche a trovare notizie, tranne ovviamente di persone che vengono pestate perché sono lesbiche. E anche quando si tratta il discorso delle persone omosessuali, si tratta sempre da parte, cioè si parla esclusivamente, quasi esclusivamente dei gay. Le lesbiche vengono quasi nascoste, come se se le lesbiche non esistessero. Invece io penso che sia molto importante il parlare di lesbismo a prescindere dall'omosessualità, cioè fare un discorso incentrato esclusivamente sul lesbismo. Il discorso poi che ha fatto Nicole, quello precedente, un po' collegato sugli stereotipi, che io definirei più che stereotipi, proprio ruoli di genere, che oggi diciamo sono più che mai presenti, perché ed è vero, e questo per esempio è molto, l'abbiamo visto anche nelle altre puntate, come per esempio in televisione le donne che hanno successo assumono un ruolo maschile nei confronti delle veline, le chiamiamo così, che invece hanno un ruolo femminile, e notiamo sempre come le caratteristiche, certe caratteristiche come sottolineava appunto Polly, l'intelligenza, la capacità di vincere nel mondo del lavoro, siano soltanto e prettamente maschili. Io mi devo mascolinizzare per arrivare a diventare, che ne so, una persona importante nel campo del management. Invece se io resto in un ruolo prettamente femminile, come per esempio, non lo so, per esempio gli insegnanti della scuola materna, se vediamo sono prettamente cioè donne, non c'è un maschio che faccia, soprattutto per quanto riguarda i bambini dell'asilo o delle elementari. Perché? Perché questo ruolo viene considerato prettamente femminile, è quasi come se fosse snobbato, come se fosse un ruolo di serie B, un lavoro di serie B delegato alla donna, in quanto la donna nella cultura è anche a lei è delegata comunque l'educazione dei figli, parte da lei, e quindi il ruolo di maestrina gli va benissimo. Gli uomini ci concedono di avere quel ruolo, il problema è che non ci concedono di avere ruoli più importanti, come per esempio le prime cariche come consiglio, come ministro della Camera o presidente della Repubblica, o anche, perché no, Papa, ma vabbè, lì andremo poi a fare un altro discorso. Però hai capito, cioè i ruoli importanti, quelli veramente maschili, sono sempre stati maschili. Se le donne riescono ad arrivare a le poche donne che ci riescono, vengono comunque considerate, in un certo senso si sono mascolinizzate, si sono dovute adeguare a quello che richiede la società. Invece secondo me è importantissimo, le donne ci devono riuscire a mantenere la loro femminilità, il loro essere donna, nonostante ciò arrivare a dei ruoli importanti, senza subire questa violenza, perché è una vera e propria violenza. Quindi vabbè, questo.
Per quanto riguarda il fatto che diciamo, l'omosessualità, anche quella che si vede in televisione, ma comunque l'omosessualità, per quando si parla di omosessualità si parla di uomini gay. Il problema è sempre quello: vivendo in una società composta da uomini, le donne appunto non hanno voce in capitolo, neanche nella rivendicazione di diritti che in realtà sono gli stessi tra uomini e donne omosessuali. Quindi questo c'è da puntualizzare, appunto, che tutti non si vedono lesbiche in televisione, vedi gay.
Tra si vedono
ecco
il testosterone maschile, diciamo, è sempre quello il discorso, perciò io mi incazzo, perché oltre che vabbè, poi dovremmo iniziare un discorso lunghissimo su quanto poi l'omosessualità venga strumentalizzata, ma questo è un altro discorso e spero che prima o poi lo affrontiamo anche in vista del Gay Pride. Però per il momento questo è il punto cruciale, cioè il lesbismo, se è strumentalizzato in televisione, è solo e soltanto per il piacere del maschio, e questa è una cosa intollerabile.
Sì, è esattamente questo. Volevo dire che mi pare in Romania, adesso non ricordo, però c'era all'interno di villaggi una donna, una ragazza in realtà, poteva decidere di emanciparsi, quindi per emanciparsi la ragazza in questi villaggi, mi pare appunto in Romania, deve spogliarsi dei vestiti di donna e diventare completamente un uomo, sia nell'aspetto fisico, nell'abbigliamento, e solo in questo modo, da uomo quindi, viene accettata e rispettata. Appunto, se una donna non vuole sposare il marito che gli è stato scelto dalla famiglia, se una donna vuole avere voce in capitolo, se una donna deve, non so, una qualsiasi cosa, vuole appunto emanciparsi, in questo villaggio lo può fare solamente praticamente diventando un uomo. Però questo è un problema molto grande, perché viene vista a tutti gli effetti come un uomo, cioè diventa un uomo, però non essendo completamente un uomo non può sposarsi né con un uomo né con una donna, quindi viene completamente escluso dalla società, anche se viene accettato e rispettato come uomo, però dal punto di vista, diciamo, di una vita personale, queste persone sono costrette a vivere da sole, a lavorare, a fare tutto quello che devono fare, però sempre ed esclusivamente da sole, proprio perché sono uomini che però, non avendo il pene, non possono procreare, quindi sono inutili in un certo senso. Vabbè, detto questo, io chiuderei, anche perché abbiamo sforato un po'. Volevamo leggere però un comunicato. Allora, praticamente per quanto riguarda i manifesti pubblicitari della Titti Lines a Fuorigrotta a Napoli, ieri, il 20 maggio, sono stati coperti. Dopo la campagna pubblicitaria dello stesso anno, in cui l'Etna e il Vesuvio venivano rappresentati da due seni nudi di donna tra le mani, anche quest'anno la Titti Lines ha scelto per pubblicizzare le sue linee un'immagine di donna, o per meglio dire del culo della donna. Il manifesto, che è lungo più di 50 metri, è posto a Fuorigrotta e recita: abbiamo le poppe più famose d'Italia, e pone al lato l'immagine di una serie di donne che distinguiamo soltanto dal provocante fondo schiena esposto in bella mostra. Peccato che si dimenticano che esse, in quanto donne, hanno anche un volto e un cervello, e sono in grado di scegliere quale sia il modo più giusto di essere e di certo non di apparire. È evidente che gli ideatori del manifesto hanno un cervello molto piccolo, piccolissimo, non riuscendo a individuare per pubblicizzare il proprio prodotto altro che i tradizionali stereotipi sulle donne. Ancora una volta viene... per pubblicizzare un prodotto viene utilizzato un corpo di donna secondo una logica evocativa di mero oggetto sessuale, dispenser erogatore di piacere maschile. Si continua a non voler fare i conti sull'impatto che questo tipo di marketing ha sull'immaginario collettivo, sulla percezione della donna come soggetto sociale, fomentando una cultura sessista e maschilista che legittima una visione di subalternità all'uomo. La violenza contro le donne non può essere ridotta a un problema di sicurezza delle città o di ordine pubblico, ma di una cultura maschilista imperante nella nostra società e che condiziona tutti gli aspetti della vita di una donna. Per questo non accettiamo questo genere di politiche che pone l'uomo al di sopra di tutto, in grado di decidere al posto di una donna quale sia il giusto valore da dare al proprio corpo. Mostrate un fondoschiena maschile, vediamo se funziona per la TT Lines, vediamo. Dobbiamo dire che ancora una volta non deleghiamo a nessuno la difesa dei nostri corpi e della nostra immagine. Vogliamo il ritiro immediato della pubblicità, quindi boicottiamo la TT Lines, e questo è preso dal collettivo Sora Rossa Area Antagonista. Adesso leggeremo i principali centri di violenza.
Io volevo ringraziare il collettivo Sora Rossa, perché è fondamentale quello che hanno detto, non penso di dover aggiungere altro. Allora, vi do le ultime informazioni per i centri antiviolenza nella provincia di Napoli. Il centro ascolto antiviolenza si trova a Napoli, via Posillipo 359, telefono 081 57 55 015, consulenza legale telefono 081 57 52 300, fax 081 575 18 78 081, e la email centrodonna@comune.napoli.it. Poi abbiamo la Casa del Popolo dei Ponticelli, Napoli Giuliano, Corso Ponticelli numero 26, telefono 081 59 64 565, fax 081 59 64 565, l'email è info@lecassandre.it. Ed infine abbiamo il telefono rosa, si trova a Giuliano, via Palumbo, il numero verde è 800 231 277, l'email è spazio@aspasia@libero.it. E adesso sigla.